un po' un colpo nello stomaco, questa parola che abbiamo ascoltato. I testi sono molto densi, no? E in questo periodo nel quale forse non abbiamo una grande voglia, no, di ritornare sulle questioni grandi della vita, perché è tempo magari un po' più di stanchezza, di riposo, di svago, no? Di ricerca anche di un po' di tranquillità, no? Parole come queste ci colpiscono proprio un po', colpiscono proprio un po' lo stomaco. Eppure mi pare ci consegnano anche uno sguardo profondo sulla vita. Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita e quello che hai preparato, di chi sarà? E Gesù ci ributta in faccia la nostra condizione, la nostra finitudine, la morte. La morte come realtà che ci perseguita fin dall'inizio della vita, no? E che continuamente cerchiamo di evitare e di allontanare, no? Ci fa paura pensare alla morte. E lo sentiamo come un pensiero lugubre, minaccioso, che allontana dalla vita, che ci toglie il sapore e la bellezza dell'esistenza, così almeno immediatamente ci appare. E quello che abbiamo ascoltato anche da Coelet, tra l'altro è densissimo, no? In qualche modo ci conferma in questo sentire. Vanità delle vanità, dice Coelet. Vanità delle vanità. Tutto è vanità. Quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi. Neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità. E sono parole che, certo, ci consegnano il sapore amaro della vita, quando essa è attraversata dal baco della vanità, dell'inconsistenza, del soffio. Vanità delle vanità. Vanità qui è quella nebbia che si dissolve, no? Ma che insieme sembra coprire tutto, no? Sembra essere un modo con il quale leggi l'esistenza, no? Appunto qualcosa di inconsistente, qualcosa che copre tutto di sé, ma che non dà consistenza, che sembra mettere quel veleno dell'inconsistenza, no? Dentro tutto quello che vivi, dentro il tuo lavoro, dentro la fatica che stai facendo, dentro il cammino che vivi giorno per giorno. E ci accorgiamo che c'è qualcosa di profondamente vero in questo, qualcosa di profondamente vero. E forse è proprio inseguendo questa consapevolezza in maniera immediata e superficiale, no? Dandole credito, lasciandoci prendere dalla paura, no? Che evitiamo lo sguardo sulla morte. Personalmente come società, no? Non c'è bisogno di sottolineare molto questo, perché lo percepiamo un po' tutti, no? L'esperienza e il pensiero della morte è sempre più messa ai margini, no? Dei nostri cammini. Pensiamo anche solo al fatto che stanno aumentando le case del commiato, no? Si spostano i defunti fuori dalla casa, fuori dai luoghi in cui vivevano. Ci sono anche delle ragioni obiettive in questo, di igiene, di spazi che non ci sono, di difficoltà magari alcune volte a gestire queste situazioni, quindi ben venga che anche questo avvenga, però c'è insieme, no? Quell'idea che in qualche modo la morte va messa ai margini, no? Non fa parte della vita. Questi giorni mi era capitato di essere via qualche giorno su in montagna in Trentino, lì il cimitero sta fuori dalla chiesa, no? Per entrare in chiesa devi passare attraverso le tombe delle persone che ti sono care, ed è anche una cosa molto, molto simpatica per tanti aspetti, no? La tendenza nostra è invece quella di allontanare sempre di più, no, questo, e di allontanarlo dalla comunità, no? Quante volte ci capita anche di sentire il dolore della morte come qualcosa di personale, non vuoi neppure farlo sapere, no? Non si avvisa neppure in comunità, no, che qualcuno muore, perché in qualche modo è ritenuto qualcosa di privato, no? Qualcosa che non deve disturbare gli altri, no? E potremmo continuare a dire, no? E ben venga che in comunità si stia costruendo una riflessione sul fine vita, sulla legge che regola il fine vita, e che ci sia il desiderio anche di accompagnare, no? Situazioni di fine vita, di morte che si avvicina. Perché mi pare ci aiuta in fin dei conti a fare i conti con la vita, a fare i conti con l'esistenza di ogni giorno. E forse questo ci aiuta a vivere anche meglio la vita. D'altra parte, Gesù, mentre ti ributta in faccia la situazione della morte, non vuole farlo per farti paura, assolutamente. Se leggiamo i testi con un po' di calma e con un po' d'attenzione, ci accorgiamo che non c'è questo buttarti addosso una paura che blocca la vita. È diverso, invece, ciò che ti sta suggerendo, e ciò che in qualche modo il pensiero della morte o la considerazione della morte può portare con sé in maniera pacifica e profonda. Perché è più l'invito a riconoscere, certo, la finitezza e il realismo della tua vita che Gesù ti porta a considerare, ma a farlo appunto prendendo in mano la vita, prendendo in mano la tua esistenza, dando valore a ciò che effettivamente ha valore. Se cancelli i segni della morte, in fin dei conti non riesci fino in fondo neppure a leggere la preziosità della vita, perché proprio la morte ti mette il segno della finitezza e il segno della preziosità e della necessità di decidere di te, della tua vita, di fare in modo che la tua vita sia piena, perché è un limite, non puoi allargare all'infinito le tue possibilità e non puoi perdere quel tempo che stai vivendo, perché è prezioso ed è limitato, ma è prezioso proprio perché è delimitato ed è il tuo ed è quello che la comunità vive. Allora l'oggi va vissuto in pienezza e nell'oggi sei chiamato a porre attenzione a ciò che vale davvero, a ciò che è davvero importante e prezioso. Sarebbe interessante in Coelet riprendere quelle affermazioni che più avanti Coelet offre per dire che cosa ti rimane della vita. Godi la tua vita. Dai valore alla tua vita, vivi con la sposa che ti è posta accanto, mangia e bevi e riconosci che c'è qualcun altro che accompagna la tua vita. Sto citando a memoria, ma ti sta consegnando proprio questo, non il disfacimento della vita, ma il riconoscimento della preziosità dei frammenti che vivi, perché sono preziosi. Perché sono importanti. E in questi l'imparare davvero a dare valore a ciò che merita, ad andare oltre il ripiegamento su di sé, ad esempio. La paraboletta che Gesù racconta si ferma continuamente su questo. Quel ricco che pensa semplicemente a sé, guarda la sua fortuna e fa progetti per l'avvenire, perché la sua fortuna possa davvero fruttare. L'accento qui non è posto sul fatto che non sia bene prevedere, guardare avanti, ma sul fatto che stai pensando semplicemente a te e che rischi di non vedere la tua globalità e la totalità della tua vita. E allora forse in questo sguardo sull'oggi, in questo decidere di te, diventa prezioso, diventa importante uno sguardo che si apre, uno sguardo che non chiude su di te semplicemente la vita. Prova a guardare oltre e prova a far pace con il tuo fratello. Domanda che si divida l'eredità qualcuno a Gesù. Gesù gli sta facendo fare un cammino ulteriore, gli dice: costruisci fraternità. E forse anche lo sguardo sull'eredità cambia. Sappiamo tutti bene come queste questioni sono questioni che dividono, no? Quante famiglie divise per questioni di eredità e quante incomprensioni per questo. E forse se riesci ad andare un attimo oltre, a dar valore alla relazione, all'incontro con l'altro, alla fraternità, forse riesci a leggere in maniera più profonda quello che stai vivendo. Arricchirsi davanti a Dio o cercare le cose di lassù, come diceva Paolo, in fin dei conti non è altro che questo. Stare dentro l'essenziale e dentro quello stile che ti sta offrendo Lui, Gesù, che è in fin dei conti il riconoscimento profondo della tua umanità, di ciò che la fa crescere e di ciò che cresce e che fa crescere continuamente la fraternità tra gli altri. Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, c'è una possibilità di relazioni fraterne con tutti, diceva Paolo. Ecco, questo ti sta offrendo, e vivere la Pasqua è questo. Allora, mentre celebriamo l'Eucarestia e celebriamo il donarsi di Dio per noi, il donarsi di Gesù per noi, lo spezzare la sua vita per tutti, e chiediamo davvero di leggere la vita nell'orizzonte della Pasqua, di leggere persino la morte in questo orizzonte, con fiducia, con speranza, e di saper dentro questo spazio vivere umanamente la vita, magari consegnandola poi. Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola. Se vivi così, vivi già la tua vita consegnandola. Vivi già la tua vita tentando di porla dentro le mani di qualcun altro. E magari anche lo sguardo sulla tua vita globale, e magari anche sulla morte, può variare, può essere più sereno. E sarebbe interessante, chiudo proprio, sarebbe interessante rileggere il cantico delle creature di San Francesco, no? Che termina chiamando persino la morte sorella. Certo, è San Francesco, ma questo è frutto di un certo modo di leggere la vita, di abitare la vita. Non ne siamo capaci, però possiamo tentare di camminare nella vita in maniera profonda e seria, consegnandoci alla vita, consegnandoci alle mani di qualcun altro. E forse, un po' per volta, anche lo sguardo sulla vita diventa più sereno e più profondo.